cultura che non ti aspetti.
Sullo scoccale delle 17 un minuto qui a Comano, bentornati con K, io sono Michele Serra. Oggi partiamo parlando di calcio, visto che siamo una trasmissione culturale di calcio, perché lo sapete, tra meno di una settimana cominciano i mondiali FIFA e proprio di FIFA parleremo tra poco, perché insomma sapete è una società a sede qui a Zurigo, ai tempi di Sepp Blatter ha avuto un po' di grane giudiziarie e adesso è di nuovo in grande spolvero sotto la direzione del signor Gianni Infantino. E oggi, come prima cosa, andremo a mettere un po' in evidenza una serie di, come dire, criticità che questa nuova formula dei mondiali sta portando, perché insomma il calcio è un grande business, ma non vorremmo che diventasse solo business, vorremmo che rimanesse almeno un piccolo spazio per quella che è la passione per questo sport, magari siamo noi che siamo, come dire, un po' antiquati. Parleremo di Milano, poi ci sposteremo perché a Milano è cominciato il Milano Film Fest che sta diventando davvero piuttosto interessante, ne parleremo con il direttore Claudio Santamaria che insomma è anche un attore piuttosto noto almeno per il cinema italiano di questi anni. Poi parleremo ancora di cinema e del suo futuro, di videogame e del perché gli schermi digitali dei postali adesso ci parlano. Tra poco a K.
Mi piace tanto il basso, la Jamiroquai. Mi piace tanto scrivere come Mogol. Mi piace cantare come il jazz. Mi piaci tu, ma non so cosa piace a te. Mi piace tanto il finale di Michelle. Mi piace tanto l'intro di Amore Impossibile. Mi piace suonare la musica dance. Mi piaci tu, ma non so cosa piace a te. Perché piacere a tutti i costi? La musica è un cono a tanti gusti. Qualcuno apprezzerà la mia specialità, ma prima dovrà piacere a me. Perché piacere a tutti quanti? La musica ha i suoi prediletti. Anch'io devo trovare il pubblico per me. Qualcuno mi riconoscerà. Mi piace tanto il coro e la Matia Bazar e delle disco le sonorità. Mi piace la musica brasiliana. Mi piace, ma non so se piace a te. Mi piace ta 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 tarara, tara ta 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 tarara, ta 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 tarara, ta ta. Mi piace piacere, ma non mi do pace. Ta ta ta, che poi se non piace non sono felice. Se non piace a te, ma se non piace neanche a me. Tarata tarara ta ta, cambio mestiere perché deve piacere a me.
Primo brano di questa puntata di K di oggi era Anna Castiglia e adesso, come detto, andiamo a parlare di calcio.
Somos México.
We are Mexico.
Mexico!
We are Canada.
We son Canada.
We are Canada.
We are the US.
The US.
The US!
Bonjour, Kenoya. Welcome everyone.
Welcome everyone, questo è lo spot ufficiale che la FIFA ha preparato per il Mondiale 2026 di Messico, Canada e Stati Uniti. Come avete sentito, insomma, si presentavano le tre nazioni ospitanti. Il Mondiale comincia il prossimo giovedì, l'11, c'è Messico-Sudafrica, la prima partita. E insomma, c'è questo bellissimo spot con tante persone diverse, con costumi tradizionali, facce diverse, etnie diverse, tutti belli sorridenti e pronti a essere fratelli nel calcio grazie a questo mega torneo in tre diverse nazioni sparse sul territorio americano, insomma in barba ai vari muri con il Messico, al conquisteremo il Canada e tutte le altre cose che conosciamo della retorica del presidente degli Stati Uniti. Ma a noi, siccome piace criticare, abbiamo invitato oggi con noi Pippo Russo, sociologo, professore all'Università di Firenze, che da molti anni si occupa delle ricadute economiche e sociologiche del grande circo del calcio. E allora benvenuto Pippo Russo.
Buon pomeriggio a voi e a chi ci ascolta.
Professor Russo, quando si parla di mondiali, riguardo a quello che ci gira intorno, a livello di temi appunto sia sociologici che economici c'è tantissimo ovviamente, ma forse è il caso di partire proprio da qui, cioè dalla Svizzera, non da Lugano, ma da Zurigo, dove c'è la sede della FIFA.
Sì, sì, assolutamente, bisogna partire da lì, bisogna partire da questa organizzazione che è diventata qualcosa di diverso da quando il presidente Gianni Infantino, cioè dal 2016, 10 anni esatti. È sempre stata, prima di Infantino, una sorta di organizzazione ombrello, con anche i suoi autoritarismi, possiamo dirlo. I precedenti presidenti non avevano certo brillato per democrazia, ma l'impulso che è stato dato dal presidente Infantino è quello di diventare una organizzazione competitiva nei confronti delle sue stesse periferie, ossia andare anche a disputare, diventare un'organizzazione concorrente nei confronti delle confederazioni continentali come l'UEFA innanzitutto, ma
certo,
anche la CONMEBOL,
la
organizzando manifestazioni che evidentemente andavano in rotta di collisione con le principali manifestazioni delle confederazioni continentali. Soprattutto una certa tendenza a disegnare l'istituzione, l'organizzazione a misura del presidente, è diventata quasi una organizzazione personale, tant'è che io, scherzando ma non troppo, ho l'abitudine di chiamarla Fifantino.
Certo. Senta, ma quali sono le caratteristiche di questa, diciamo, nuova FIFA degli ultimi anni? Perché le cifre che si leggono in giro sono impressionanti.
Sono cifre impressionanti anche perché si è avuto cura di legarsi con degli sponsor molto forti che sono anche espressione in qualche caso di grandi stati che hanno deciso di investire nel calcio. Ecco che allora la FIFA è diventata una organizzazione che è quasi una nuova versione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Voglio ricordare che c'è sempre questa discrasia, questa situazione un po' bizzarra per cui la FIFA ha 211 federazioni nazionali, è una situazione che stride rispetto alla realtà dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che riconosce 193 stati nazione. C'è uno scarto di 18 membri che un po' la dice lunga su questo curioso mappamondo della FIFA. E in tutto ciò, che ovviamente non è una situazione creata da Infantino l'ha ereditata, però il nuovo presidente esercita un'azione politica che è completamente diversa rispetto a quella dei suoi predecessori, per esempio cercando di gestire dall'alto anche l'organizzazione dei mondiali, nel senso di sterilizzare persino la competizione fra candidature. Tutte le ultime assegnazioni dei mondiali, quelle sotto Infantino, sono avvenute praticamente senza corsa competitiva, con accordo fra federazioni e confederazioni guidato da Infantino, e con situazioni anche grottesche come quella del prossimo mondiale, quello del 2030, che si svolgerà fra Marocco, Spagna e Portogallo, ma anche addirittura con tre partite che si svolgeranno in Sud America, e questo semplicemente per tacitare gli appetiti di una possibile candidatura sudamericana che è stata così neutralizzata. Ecco, la FIFA di Infantino è un po', la FIFA della grande consociazione.
Ed è anche una FIFA che si allarga in modo, diciamo, quasi megalomane, cioè si arriva al famoso portare al mondiale 48 nazionali quando sono sempre state 32, insomma.
Sì, non c'è mai stato un allargamento così spettacolare. Voglio ricordare che fin qui i diversi allargamenti erano avvenuti sul passo di 8 unità per volta,
Qui
da
siamo al
16 a
doppio.
24, da 24 a 32, e qui siamo a 16 in un colpo. Ma fra l'altro le voci che circolano e che sembrano un po' lanciate lì per vedere cosa succede, si lancia il
L'effetto che
sasso e si
fa,
vede
sì.
qual è la reazione. Si è diffuso a un certo punto l'idea che una delle prossime edizioni possa essere a 64 squadre, siccome non dobbiamo dimenticare che lo stesso Infantino ha dovuto rimettere nel cassetto, ma non si sa fino a quando, il progetto di fare il mondiale biennale, non più quadriennale. Quindi un'inflazione della competizione che riguarda non soltanto i numeri delle partecipanti alle fasi finali, ma anche l'intasamento dei calendari. Va aggiunto che Infantino ha voluto a tutti i costi un mondiale FIFA per club, che è stato un evento molto difficile da incastrare in un calendario internazionale che è già intasato.
E però, insomma, c'è anche da dire che Infantino ha fatto anche un mucchio di soldi. Insomma, sotto la sua presidenza, il giro d'affari della FIFA, leggo su Forbes, è aumentato ed è arrivato a qualcosa come 9 miliardi di dollari per il prossimo mondiale. Quindi, insomma, è innegabile che sia un successo e che Infantino sappia in qualche modo leggere i tempi che corrono. È d'accordo, professore, in un flash.
Ma qui bisogna capire chi lo paga questo incremento. Va sottolineato che alla fine lo pagano sempre i tifosi. Andiamo a vedere quali sono i prezzi dei biglietti per le partite negli Stati Uniti, Messico e Canada. Sono dei prezzi esorbitanti, ma è esorbitante anche il costo di andare a vedere le partite in termini di trasporti, di consumi. Alla fine, chi beneficia di questi denari? Sicuramente non il tifoso, che anzi ci rimette in modo quasi sanguinoso.
Ecco, un discorso davvero interessante su cui torneremo. Io ricordo un po' di cose alle ascoltatrici e agli ascoltatori prima di chiudere questa pagina. Allora, la prima è che SRF ha mandato in onda ed è disponibile online un podcast che si chiama proprio König Gianni, il Re Gianni, dedicato alla figura anche controversa di Infantino, se sapete il tedesco, è da ascoltare. E due, che naturalmente sulla RSI avremo ampie coperture del mondiale, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche culturale. Ad esempio, la settimana prossima Alfa vi lo ospiterà un dossier che vuole prendere un pochino le distanze, no, dall'idea di questo calcio che muove miliardi di dollari in diritti TV, stipendi, quotazione di borsa, per tornare a un calcio, come dire, un po' più espressione della passione della base, della working class, se volete. E per farlo parleremo di cinque squadre, cinque storie diverse e cinque modi di stare un po' fuori da questo sistema. E si parte con una squadra tedesca di Amburgo, il St. Pauli. Se volete, da lunedì su Alphaville, ogni mattina qui su Rete 2. Intanto, grazie mille, professor Russo, per essere stato con noi.
Grazie a voi e a chi ci ha ascoltato.
suffering is craving the light. Gotta decide how we're gonna heal it.
Bentornati con K. Oggi nel nostro spazio dedicato agli eventi allarghiamo un po' lo sguardo oltre confine, perché si è aperto ieri il Milano Film Fest e sarà in corso fino a martedì prossimo, però insomma la parte più movimentata del programma è ovviamente quella del weekend. Quindi per chiunque volesse raggiungere Milano ci sono davvero tante iniziative. È un festival diffuso in quello spicchio di centro che sta tra il Castello Sforzesco e Porta Nuova, quindi diciamo anche nella parte nord del centro, che è abbastanza comoda, sia in treno che in auto. Già oggi sarà presente a Milano al Piccolo Teatro Julian Schnabel, proprio tra poco alle 19.30, è prevista la proiezione del suo ultimo In the Hand of Dante, che è un film con un cast pazzesco che va da Oscar Isaac a Franco Nero, passando per Gal Gadot, Sabrina Impacciatore, John Malkovich. E prima del film Schnabel chiacchiererà con Valeria Golino di Cinema, tra l'altro moderati da Mattia Carzaniga, che ben conoscete perché lo sentiamo spesso proprio qui a K. E con loro sul palco ci sarà anche il direttore del Milano Film Fest, che un po' di cinema l'ha fatto anche lui, e tra l'altro anche lui appare nel film di Schnabel, ci risulta, e cioè Claudio Santamaria. Benvenuto Claudio, benvenuto con noi. È vero,
ciao,
quindi?
Ciao Michele, grazie, ciao a tutti. Allora sì, come dire, avere Julian qui ci dà tanto lustro, quindi il dibattito poi sarà dopo il film, insomma c'è una breve introduzione, poi dialogherà con Valeria Golino, insomma per una masterclass, diciamo, per parlare del film, del lavoro e del cinema, insomma, quindi sarà un evento imperdibile.
Io naturalmente ho detto che anche lei, Claudio, appare nel film, ovviamente
sì,
non lo so perché il film è ancora uscirà fra poco.
Una scena nel film che Julian, io l'ho incontrato. Il fatto di vivere a Milano mi permette di vivere Roma da turista, quindi vado in albergo quando giro i film a Roma, e quindi ho conosciuto Julian in hotel per caso, era a fare colazione con Andrea Di Stefano, amico comune, certo, che ci ha presentati, e lui mi ha detto: ah sì, ma io ti conosco, perché dice che è un attore italiano, bla bla bla, dice prendiamoci un tè stasera, un caffè, dice magari ti posso dare un ruolo nel mio film. Dice magari, ho detto, però sono rimasti solo ruoli piccoli, delle scene, ho fatto ma guarda, con te farei tutto, anche un tavolo se ci fosse, quindi siamo, però da questo, ecco, più che del film è nato un rapporto di affetto, di grande affetto e di amicizia, e quindi da lì poi l'ho invitato al festival. L'anno scorso non poteva per delle cose sue personali, quest'anno finalmente siamo riusciti a farlo venire ed è, insomma, sono veramente strafelice di questo.
Allora, noi invece non abbiamo fatto il curriculum di Claudio Santamaria, insomma, però attore protagonista degli ultimi 30 anni di cinema italiano. Qui però altri panni, Claudio, insomma, seconda edizione di festival e seconda sua edizione da direttore artistico. Ecco, questo è bello. Sì. Come si trova in questa veste? Perché Battiato li voleva mandare in pensione già 40 anni fa, i direttori artistici, ma credo invece che sia un lavoro piuttosto bello, no? Soddisfacente.
Ma io lo trovo un bel lavoro, nel senso che hai a che fare, cioè comunque ho sempre a che fare col mio mestiere, che è il mestiere del cinema, guardo tanti film, visiono film, insomma cerco di dare appunto una direzione sul tipo di film da mettere in concorso, insomma già l'anno scorso abbiamo lavorato tanto, quindi ecco, un direttore artistico è un po', diciamo, un fantasista del festival, è anche un attrattore, insomma, molte persone che sono in giuria quest'anno li conosco tutti, ecco, e vengono sicuramente per amicizia ma anche per stima reciproca. Dario Argento farà una masterclass, uno dei miei film preferiti della vita è Profondo Rosso, ho anche, certo, avuto la possibilità di lavorare con Dario, quindi voglio dire, un direttore artistico un po' una figura che serve a diverse cose, ecco, per il festival. È una figura importante, secondo me.
Lei prima proprio ha parlato del suo trasferirsi da Roma a Milano, perché poi adesso ha citato Dario Argento, quindi un'altra icona romana assoluta.
Sì.
Milano è il centro di tante cose in Italia, no? Insomma, moda, design, editoria, musica, pop, soldi. Però non del cinema, sì. Cioè a Roma invece c'è il cinema, si usa dire. Ecco, da romano cos'è che vorrebbe portare da Roma verso nord per fare, diciamo, diventare questa storia del Milano Film Fest una storia di successo? Ecco, come si fa?
Come si fa? Beh, bisogna portare le persone, insomma, gli certo. artisti, ecco. Ma l'anno scorso, devo dire, ho avuto dei feedback dalle persone che venivano, dai giurati, insomma, da chi veniva a fare le masterclass, e mi dicevano: a Roma non si parla d'altro che di questo festival, quindi insomma è stato un grande orgoglio per me, perché l'anno scorso poi non avevamo bene idea di cosa sarebbe stato il festival, perché era il primo anno e ci è esplosa in mano questa creatura meravigliosa. Quest'anno, insomma, infatti abbiamo aumentato le proiezioni, gli eventi, che sono 247 eventi, ci sono tantissime proiezioni in giro per la città, ma non bisogna portare nulla, bisogna portare appunto gli attori, i registi, chi questo mestiere lo fa. Ecco, è un festival diverso dagli altri perché vive dello spirito milanese del fare e come dire, anche del fatto che Milano sia una città laboratorio, no? Quindi certo. È un festival che avvicina molto il pubblico a chi il cinema lo fa di mestiere, quindi ci sono, appunto, come ho detto prima, tante masterclass e anche la parte educazione, certo. con seminari anche per i bambini, per i ragazzi delle scuole di recitazione, insomma è veramente un festival che rappresenta appieno l'anima e lo spirito di Milano.
Educational, perché a Milano ovviamente si parla in inglese, strettamente inglese inventato.
Esatto, è una cosa che sto cercando di cambiare, però.
Senta,
però anche in Italia io ho fatto una polemica anche stamattina, dicevo: ma perché noi abbiamo il Ministero del Welfare? Ma mia zia di 80 anni, lucana, ma come, che ne sa cos'è il welfare? Cioè lei non sa che esiste un ministero preposto al suo benessere.
Questo visto dalla Svizzera è molto interessante, perché noi, avendo quattro lingue nazionali, su questo riflettiamo molto. Senta, proprio a questo proposito, è anche del programma che è molto fitto. Se dovesse suggerirci un film proiettato in questi prossimi giorni per il quale davvero vale la pena prendere la macchina e guidare, insomma, un'oretta dalla Svizzera italiana, anche qualcosa di più, per raggiungere Milano. Prima guardavo il programma, c'erano tanti film interessanti, un film portoghese, quello taiwanese del concorso, mi sembravano molto interessanti.
Allora, purtroppo uno che ormai avete perso, che era ieri all'inaugurazione, purtroppo è quello su Vittorio De Sica, La vita in scena di Francesco Zippel, che è stato l'unico film italiano a Cannes quest'anno, ed è un film incredibile su, insomma, un grande uomo di cinema come era De Sica. Però ecco, devo dire che i film in concorso quest'anno, anche a detta dei giurati, come hanno detto ieri sul palco all'apertura del festival, sono di altissima qualità, quindi insomma sono tutti film molto interessanti che a loro modo, come dire, rappresentano quello che accade nel mondo, ecco.
Infatti mi sembrava di vedere davvero una selezione internazionale, proprio globale. C'è un criterio che avete usato proprio per dire: ok, noi vorremmo che il Milano Film Fest presentasse questi film qui, cioè che fosse riconoscibile per un certo tipo di film, oppure no?
Allora, l'anno scorso io ho dato una direzione che era quella di non escludere nessuna categoria, nessun genere, anche la commedia. Infatti, certo. il film che ha vinto l'anno scorso, che si intitola E me perdre, che è un film belga pazzesco, divertentissimo, è un film che è chiave di commedia. La giuria all'unanimità ha votato. Ricordo, l'anno scorso il presidente di giuria era James Franco per I lunghi. Quest'anno abbiamo Valeria Bruni Tedeschi come presidente di giuria per I lunghi e Margherita Vicario per I cortometraggi, ed è, appunto, ha vinto proprio una commedia, ed erano tutti molto piacevolmente sorpresi e colpiti che una commedia fosse in concorso in un festival. Ma non faceva solo ridere il film, insomma raccontava, sotto c'era tantissimo del vissuto di questa ragazza che scommette su tutto, diciamo una scappata di casa senza arte né parte, rappresentativa un po' di una generazione. Quindi non c'è stato nessun criterio. Il criterio, anzi, direi che è quello della generosità, cioè, ovvero film generosi che danno qualcosa al pubblico, che sappiano far riflettere ed emozionare, ma anche intrattenere un pubblico che insomma, che sta invitando a star seduto in sala per 2 ore, quindi magari a prendere la macchina, ecco, dalla Svizzera, guidare un'ora prendere il biglietto, trovare parcheggio, prendere il biglietto, certo, stare in sala, quindi film che sappiano anche intrattenere e far conoscere un po' il mondo e quello che accade nel cinema mondiale.
Detto da uno che fa cinema da una vita, insomma, mi sembra un criterio molto corretto. Ricordo solo agli ascoltatori che dentro il Milano Film Fest quest'anno c'è anche un'unione con lo Skate and Surf Film Festival, che festeggia 10 anni, sì, e che porterà proprio gli skater domenica davanti al piccolo teatro Strehler. C'è una scalinata che gli skater usano da anni proprio come spot, ed è solo una delle tante idee, Claudio, che avete avuto per usare la città, e che sono molto interessanti.
Sì. Ricordo sì, anche... è un festival poi sagrato del piccolo, scusami se ti interrompo,
c'è,
ogni sera c'è musica dal vivo, insomma concerti, performance, insomma, quindi è un festival davvero che prende un po' tante arti diverse.
Ricordo che tutto il programma del Milano Film Fest è disponibile sul sito proprio milanofilmfest.it. grazie mille al direttore artistico Claudio Santamaria e a presto.
Grazie, ciao Michele, grazie a tutti, buona giornata.
Historically, we are the music innovators, originators, setting standards for imitators. New Orleans is a swing incubator, from Louis on up to the young jazz lions. Uncle Lionel, I have you laughing in your seat crying, passing by in a parade, drinking gin. Let the second line begin as the Saints go marching in.
never stop. We like our fried chicken hot. Mix it up and throw it in. We making gumbo, but you can come and bring a friend and join the party in. Shrimp jambalaya and etouffee. You know that that's the real when you come around my way. Cause this is how we swing it. It's not another trend. 21st century saints go marching in.
Bentornati con K, dopo la pausa per le notizie, nella programmazione di Rete 2 che ci aspetta durante il weekend c'è una puntata particolarmente interessante di Charlot, se vi piace il cinema, perché racconta due storie ticinesi che parlano dell'artigianato del cinema che sta andando in via di ridefinizione. Una storia è quella di una ragazza che parte dal piano di Magadino e finisce a studiare all'Accademia del Costume di Moda a Roma e si ritrova poi qualche decennio più tardi su alcuni dei set più prestigiosi al mondo. La storia della costumista Cecilia Tognetti, che è appena rientrata in Ticino proprio dopo 3 mesi a Budapest, dove ha fatto parte del team di oltre 100 sarti e costumisti della nuova serie HBO Dune Prophecy, che è il prequel appunto dell'omonima saga di Denis Villeneuve, che è stata anche trionfatrice agli ultimi Costume Designers Guild Awards. E l'altra storia che verrà raccontata in Charlot è quella della passione per i videogiochi di un adolescente di Bellinzona che si trasforma in una vera e propria professione, che è quella della creazione di mondi virtuali per il cinema. Ed è lei l'avventura della designer 3D Eleonora D'Onofrio, che ha partecipato a produzioni come Avatar, The Mandalorian, Batman, Jurassic World, e che ora è tornata in Ticino e ha l'idea però di cambiare vita, perché c'è un nuovo concorrente che sta stravolgendo in peggio le regole del suo lavoro, cioè l'intelligenza artificiale. Ecco, per raccontarci questo Charlot è collegato con noi Barbara Camplani, che ha realizzato la puntata, e intanto benvenuta, ben ritrovata Barbara.
Grazie Michele, buongiorno al pubblico, anzi quasi buonasera al pubblico della Rete 2 anche da parte mia.
Dunque, perché la storia di questa 3D artist Eleonora D'Onofrio è particolarmente esemplare di come si sta spostando il lavoro della produzione cinematografica?
Allora sì, io ho intercettato Eleonora D'Onofrio un po' per caso, e quando ha iniziato a raccontarmi la sua storia, che è una storia appunto partita dal Canton Ticino, dalla cameretta di un'adolescente appassionata di videogiochi, certo, che ha scoperto la via straordinaria per farne una professione, arrivando poi a farla ad altissimi livelli a Londra, e poi sentendola anche per come è andata poi a finire, io ho detto no, ma io questa storia la voglio raccogliere e la voglio raccontare alla Rete 2, perché come dici tu è davvero esemplare. Pensate, Eleonora D'Onofrio negli ultimi 10 anni ha vissuto e ha lavorato in Inghilterra, soprattutto a Londra. Londra che è senza dubbio il polo europeo per quel che riguarda l'industria cinematografica degli effetti visivi, e ha lavorato, lavorava come dicevi tu, artista 3D o designer 3D. Allora cosa fa l'artista 3D? È colui che crea attraverso dei softwares molto sofisticati i mondi virtuali e i personaggi virtuali che poi dopo noi vediamo nei film d'animazione, ma anche nei cinema, nei film, nelle serie fantascientifiche, oppure nei videogiochi o ancora nel mondo delle pubblicità. Una carriera a grande livello, pensate che nell'arco di 10 anni è riuscita a essere assunta dalla Disney oppure da Frameworks della Warner Bros. Certo. Lavorando ad altissimi livelli, riuscendo anche ad ottenere un lavoro a tempo indeterminato, che all'interno di questo settore è molto raro. Ma io, quando l'ho conosciuta, che era qui in Ticino, mi diceva: no, ma io sono rientrata in Ticino e adesso sto facendo una transizione professionale per diventare psicologa. Cosa è successo? È arrivata l'intelligenza artificiale. I professionisti e le professioniste del settore lo sentivano già da anni, questa onda che si avvicinava, e lei negli ultimissimi anni ha proprio visto stravolgere il suo settore lavorativo. Licenziamenti di massa, se ne parla ancora molto e troppo poco, si dice che l'intelligenza artificiale non sostituirà il lavoro dell'essere umano, ma lo libererà, diciamo, delle mansioni più meccaniche. Ma in realtà quella che è l'esperienza di Leonardo D'Onofrio, ma anche di tantissimi come lei, non è così. Quindi licenziamenti di massa e una metodologia e condizioni di lavoro che sono molto cambiate. Lei oggi si trovava a dover far fronte a dei clienti che magari si presentavano con delle matrici già pronte, grossolane, preparate con l'intelligenza artificiale, che le chiedevano di lavorare a partire da quello.
Sì, sì.
Oppure di dedicare gran parte del suo lavoro non più alla creazione ma al prompting, ovvero a dare istruzioni molto dettagliate all'intelligenza artificiale affinché lei poi dopo eseguisse quel lavoro, ovviamente a un minor costo ma anche a una minore qualità. E lei, a differenza di molti altri, si è detta: no, devo trovare un piano B, perché la direzione verso cui stiamo andando, insomma, non è il tipo di lavoro che avevo sognato di fare. E un grande coraggio anche quello di Eleonora D'Onofrio.
Io direi, ascoltiamoci una piccola clip, un minuto e mezzo, della voce di Eleonora D'Onofrio. Andiamo però sulla parte più positiva, diciamo, del suo racconto, che è quella proprio di una ragazza che parte e arriva a fare un lavoro a cui prima non avrebbe mai pensato. Però la storia parte proprio da come è arrivata lei a questa idea di lavoro di artista 3D.
Ci sono arrivata in modo molto indiretto, onestamente. Mi sono sempre piaciuti i videogiochi, però non sapevo o non avevo mai pensato che venivano fatte da persone come me. Quindi, mentre stavo facendo l'Accademia di Belle Arti e iniziavo ad avere il dubbio che, insomma, sarebbe stato difficile fare l'illustratrice, ho conosciuto qualcuno che stava facendo Big Rock e mi ha spiegato che cos'è un 3D artist e che cosa avrei dovuto fare per diventarlo, e subito ho deciso di andare a studiare.
Cosa che ti aveva affascinato di questa professione?
Il mix tra l'abilità tecnica e la creatività, perché sono sempre stata appassionata di computer, ma anche di disegno, e come 3D artist metti insieme tutte le tue conoscenze da artista, diciamo la prospettiva, la teoria del colore, la teoria delle forme e comunque anche la manualità, diciamo, soprattutto dello scolpire, ma hai anche un aspetto creativo.
Io prima provavo un po' a spiegare quello che è la tua professione, magari puoi raccontarcela meglio tu. Intanto, qual è il verbo giusto da utilizzare per un 3D artist o designer? Cosa fai? Tu disegni? Sarebbe giusto usare questo verbo o non tanto?
Io direi creare, più che altro, perché disegnare implica qualcosa di 2D, mentre quello che facciamo noi è 3D. C'è anche un aspetto di concept prima, ovviamente, di pianificazione, però generalmente quello che faccio direttamente io come 3D artist è proprio creare ambientazioni che poi vengono integrate in quello che è stato filmato. Quindi devono avere una profondità e essere visibili a 360 gradi, come dicevo prima. Sono come quando fai modellazione con la ceramica oppure scolpisci. È la stessa cosa, però fatta al computer.
Ecco, questa è la passione di Eleonora D'Onofrio, ed è incredibile pensare che questa storia professionale si sia proprio interrotta a causa dell'avanzamento tecnologico, cioè da una professione ad alto tasso tecnologico all'essere sostituiti proprio dalla tecnologia. Barbara Camplani, che è l'autrice di questa puntata di Charlotte dedicata a questo tema, quello che rimane, forse per fortuna, è che il cinema è fatto ancora anche di mestieri un po' più concreti, molto concreti.
Mi verrebbe da dire che ci sono alcuni mestieri anche molto fisici e manuali che adesso, e speriamo anche in futuro, la tecnologia e l'intelligenza artificiale non potranno sostituire. Intanto ancora una piccolissima parola su Leonora D'Onofrio, che ha deciso di abbandonare questa professione. Lei però è docente all'OXIA, certo, effetti visivi, e tutta la competenza acquisita e quella passione che abbiamo appena sentito nella clip oggi riesce comunque a trasmetterla alle nuove generazioni che si avvicineranno al 3D design con delle condizioni molto diverse da quelle che ha conosciuto lei, però comunque in un qualche modo anche questa sopravviverà. Io ho voluto accostare all'esperienza dell'Onora D'Onofrio un altro racconto, sempre di una donna partita dalla nostra piccola Svizzera italiana e che grazie al duro lavoro e a un grandissimo talento pure è riuscita ad accedere a grandi produzioni internazionali. Mi riferisco alla costumista Cecilia Tognetti. Lei è nata e cresciuta sul piano di Magadino, poi è riuscita a studiare sartoria all'Accademia di Roma, poi un percorso professionale fra Italia e Svizzera italiana, collabora anche con la RSI, ma ecco che proprio qualche mese fa lei è appena rientrata dal Ticino dopo un'esperienza di 10 mesi, tutto pagato, di soggiorno a Budapest in Ungheria, dove pensate era parte di un team di oltre 100 costumiste, sarte, artigiani e maestranze che hanno realizzato i costumi della seconda stagione della serie HBO, che insomma è la casa di Game of Thrones, quindi un gigante.
Produzioni abbastanza importanti, ecco, sì.
Produzione abbastanza importante che adesso appunto sta post-producendo la seconda stagione di Dune o Dune, se vogliamo dirlo all'italiana, Prophecy, che è appunto il prequel della saga cinematografica di Denis Villeneuve. E il racconto di Cecilia Tognetti è completamente diverso. Lei ci racconta di questo lavoro tanto vertiginoso sotto la guida di questa costumista d'eccezione, Bojana Nikitovic. Voi dovete immaginarvi decine e decine di reparti diversi che andavano dalla concezione degli abiti alla creazione, dove tra l'altro c'era la possibilità di grandissima creatività, c'erano delle reference, c'erano dei mood board dove venivano date un po' le ispirazioni dei costumi, un po' quell'aura che dovevano dare, ma dopo erano veramente le sarte che prova su prova riuscivano a costruire questi costumi meravigliosi, il settore donna, il settore uomo, il settore scarpe, il reparto cappelli e poi un reparto che io ho trovato molto divertente, il reparto dell'invecchiamento, che Michele è un reparto estremamente fisico in cui attraverso sostanze acide, chimiche, lastre di ferro, immersioni in acqua, si cercano di logorare i vestiti, certo. Perché certo siamo in un mondo post-apocalittico, fantascientifico, ma al contempo anche potremmo dire quasi medievale, no? E tra l'altro è un mondo, qui è molto interessante, è un mondo, pensate, quello di Dune Prophecy, che si svolge 10.000 anni prima, le vicende della saga cinematografica di Denis Villeneuve, dove gli uomini, gli esseri umani, sono appena usciti da una guerra contro l'intelligenza artificiale che aveva preso il controllo dell'universo, per cui c'è il tabù totale di tornare a utilizzare le macchine pensanti. Cecilia Tognetti ci racconta di sì un settore che anche sta conoscendo un ampio sviluppo tecnologico, ma che no, qui sicuramente, almeno nei prossimi anni, l'essere umano non potrà essere sostituito, questo artigianato meraviglioso che solo gli uomini e le donne possono dare.
E allora io direi, sentiamo proprio la voce di Cecilia Tognetti, che anche qui racconta la prima parte della sua carriera, come è arrivata dal piano di Magadino al set di Dune Prophecy. Intanto grazie mille Barbara Camplani per essere stata con noi, grazie.
Grazie a voi, e per ascoltarvi la puntata integrale di Charlot, beh, l'appuntamento giugno alle 14:30.
Esatto, è andato via per un attimo, comunque domenica, come sempre, poco dopo le 2:30 di pomeriggio. Grazie Barbara, buona giornata.
Grazie a voi, grazie.
Ho quindi frequentato i 3 anni di scuola di sartoria appunto a Biasca, e in quel percorso ho scoperto, fra le varie materie, quella di storia del costume, che lì era chiaramente su un piano teorico, ma è bastato per in qualche modo scatenare in me una curiosità e un interesse che è diventata proprio una voglia di approfondire. E sono stata in Spagna, a Madrid, con un programma che trovo straordinario, che è Lingue Stage all'estero. Quindi ho potuto fare 3 mesi di studio della lingua e quindi proseguire in 2 teatri distinti a Madrid, dove venivano fatti due musical. Ho chiuso poi, attraverso un contatto che avevo a livello familiare, facendo un ultimo periodo di stage in una sartoria teatrale molto rinomata a Madrid.
Wow, un percorso a tappe tra l'altro bellissimo, no? Sartoria, nella scuola di Biasca, poi la fascinazione per la storia del costume, Spagna, la scoperta delle sartorie teatrali e poi, ultima tappa, tu ti sei diplomata poi a Roma, nell'Accademia del Costume di Moda, fino ad arrivare ad essere coinvolta proprio in qualità di costumista in questa produzione enorme firmata HBO, per intenderci stiamo parlando della casa produttrice del Trono di Spade, all'interno di questa serie Dune o Dune Prophecy, che è il prequel dell'omonima saga fantascientifica che Denis Villeneuve ha riportato sul grande schermo. Ecco, Cecilia Tognetti, come è successo di finire su uno dei set più prestigiosi al mondo?
È successo perché a Roma, dove ho frequentato l'accademia che hai citato poco fa, durante un corso estivo di restauro del tessuto ho conosciuto Silvia Fantini, che arriva dalla scenografia ma si è poi orientata più sull'ambito, diciamo, dei costumi e sulla decorazione. E al termine di questo comunque brevissimo corso, mi ricorderò sempre, Silvia mi chiese sulla scalinata dell'Accademia se ero interessata a collaborare con lei e fare un'esperienza lavorativa per le Olimpiadi, che all'epoca erano a Torino, e a lei era stato chiesto appunto di occuparsi della decorazione pittorica dei costumi di uno degli spettacoli che aveva avuto la regia di Ronconi.
E lei si è ricordata nel
e
tempo
lei a distanza
bravura.
Di 11 anni mi disse che aveva appunto preso parte alla prima stagione e a dicembre del 24 mi disse: guarda, partirà la seconda. Siccome mi aveva spiegato che non c'era una produzione alla quale lei prendeva parte e dove non pensasse a me e alla possibilità di tornare appunto a collaborare, in quel momento, di nuovo, come su quella scalinata, le ho detto: guarda, non so come, non so quando, non so nulla, ma io ci sono. E così è stato. Quindi a inizio giugno del 2025 sono partita. 10 mesi per rientrare a marzo 2026.
Cantando y bailando voy con la luna y las estrellas, voy en busca de mi amor, que me esperan una de ellas, voy en busca de mi amor, que me esperan una de ellas. Probé la miel de tu boca, nunca la puedo olvidar. Busco y te busco mi vida, Ananá, ¿y dónde estás? Busco y te busco mi vida, Ananá, ¿y dónde estás? En los mares y montañas, corrientes y los ecos son amores de mi vida, al hombre de mis recuerdos, son amores de mi vida, al hombre de mis recuerdos.
Dunque, questo è un venerdì di vacanza per molti che hanno fatto il ponte del Corpus Domini, ma io saluto tutti quelli che invece oggi hanno lavorato e chiedo loro: ma voi quanto lavorate? Perché la settimana scorsa hanno fatto rumore, per quanto sia possibile fare rumore in questo panorama mediatico che ha fatto già lui di rumore, però insomma si sono fatte notare, ecco, le parole del signor Caspar Coppetti, che oltre ad avere questo nome con l'allitterazione un po' da fumetti Marvel, nella vita è il cofondatore e l'amministratore delegato di On, che è quell'azienda di abbigliamento sportivo, scarpe, su cui ha investito anche Roger Federer, una delle grandi storie di successo della Svizzera nel mondo nell'ultimo decennio. Ecco, Coppetti ha dichiarato ai microfoni di SRF Börse di dedicare al lavoro quasi 12 ore al giorno, 7 giorni su 7, quindi il calcolo ci porta a un totale di 84 ore settimanali. La media in Svizzera si attesta tra le 41 e le 45, quindi diciamo canoniche 8-9 ore al giorno, che poi nel weekend ci si riposa. L'azienda On, che è quotata a New York, ha generato ricavi per oltre 3 miliardi di franchi nell'ultimo anno, una crescita del 30% rispetto al 2024. E Coppetti ha detto che, insomma, certo, è normale, la settimana è fatta per forza di 80 ore di lavoro, no? E insomma, lui ovviamente un po' scherzava, ma dall'altra parte sotto sotto promuoveva questa idea, che è un'idea che noi ripetiamo sempre tutti quanti a ogni piesso spinto, e cioè che per raggiungere grandi risultati bisogna lavorare tantissimo. Oggi a me più che la parte del lavoro interessa la parte dei grandi risultati, perché insomma sono almeno 40 anni, diciamo dagli anni 80, cioè da quando la nostra vita di mondo occidentale è diventata davvero la più comoda e facile della storia dell'umanità. Ecco, sembra che ci siamo dati tutti quanti questo obiettivo, che è l'obiettivo dell'eccellenza, della grandezza, dell'eccezionalità, che per carità va bene, insomma la vita è una, però io non so perché sono sempre sollevato quando vedo qualcuno che scrive dei pezzi come quello che leggevo sul New Yorker negli stessi giorni in cui leggevo delle dichiarazioni di Coppetti. L'articolo si intitola «Perché è così difficile essere normali?» e descrive in pratica come di solito in molti contesti ci sforziamo per l'eccellenza, no? Ci spingiamo oltre, mentre altre volte scrolliamo le spalle e riusciamo ad accettare la nostra stessa ordinarietà, a volte anche mediocrità. E quindi l'eccellente e l'ordinario coesistono, ma hanno un rapporto molto difficile. Ci sono queste frasi, no? A volte si vince, a volte si perde. E quindi riconosciamo che in un giorno qualsiasi, in una vita qualsiasi, gli eventi si raggruppano attorno a un livello medio di qualità. In teoria potremmo essere felici in quell'intervallo che va tra il non così male e l'abbastanza buono. Eppure per molte persone diventa difficile trovare soddisfazione in ciò che è appunto ordinario, regolare. L'eccellente inizia a fare vergognare l'ordinario, lasciandolo in condizioni pessime. Vogliamo giocare stagioni vincenti, non stagioni medie. E preferiamo weekend e vacanze, le vogliamo fantastici, no? Ecco, la società nel suo insieme è plasmata da questa ricerca incessante dell'eccellenza in ogni ambito. Eppure è una trappola questa del cosiddetto pensiero della grandezza, no? L'ossessione per essere grandi inizia poi dal fatto che la vita semplicemente è imperfetta, però poi quel pensiero sfugge al controllo, per l'ovvia ragione che, semplicemente proprio dal punto di vista statistico, lo straordinario è molto raro. E quindi, oscillando tra lo sforzarsi tantissimo e l'accontentarsi, c'è una persona che rimane intrappolata nella trappola della grandezza, no? Fatica ad ammirare il meglio senza far sembrare tutto il resto pessimo, peggiore. E magari cerca appunto di lavorare tantissimo per migliorarsi, che è positivo, ma poi diventa anche un circolo tossico. E quindi c'è soluzione? Ovviamente no, non c'è, anche perché c'è quella contraddizione di fondo là, cioè se l'ordinarietà, la normalità venisse elevata a nostro scopo nella vita, rischierebbe di diventare straordinaria, perdendo così il suo carattere appunto di normalità. E se valutiamo solo le esperienze migliori, allora poi guardiamo con sospetto invece la semplice ordinarietà della vita quotidiana. Ma a sua volta, se vogliamo apprezzarlo adeguatamente l'ordinario, dobbiamo farlo senza trasformarlo in qualcosa di straordinario. Ecco, questa tensione qui credo non sia risolvibile, se non con il tempo. Cioè, dopo che hai vissuto abbastanza tempo, il tempo ti dimostra che la maggior parte delle cose della tua vita semplicemente le hai dimenticate. Altrimenti saremmo come quel signor Funes del famoso racconto di Borges, quello che ricorda tutto, tutto quanto nei minimi particolari, e naturalmente per questo risulta incapace di pensiero, perché il pensiero è selezione, è qualcosa che si dimentica, è qualcosa che rimane. Ecco, chissà se tra 40 anni il signor Caspar Coppetti si ricorderà dei suoi 3 miliardi di fatturato, oppure no.
J'ai perdu mes amis à courir jour et nuit. Seule issue, je pensais à cette vie asservie. Ne jamais s'arrêter, être libre de ses choix et parcourir le monde sans trop savoir pourquoi. À chaque nouvelle saison, bien sûr qu'on s'émerveille. À chaque coin du monde, d'une nature si belle. Quand ton regard se perd sur des plaines désertiques, quand tes yeux ne quittent plus cette toundra impudique. J'ai perdu mes amis et j'en ai connu d'autres. En certains soirs propices et au gré de mes hôtes. En soirée enivrée autour de feux de bois. À manger à pleines dents en servant le sédois. Et me laissant bercer par de nouvelles senteurs. J'oubliais un peu plus à chaque nouvelle lune. Le chemin du retour qui me faisait tant peur. Dans les bras enivrants de tant de jolies brunes. J'ai perdu mes amis et eu des ennemis qui n'aimaient pas ma gueule de rebelle abruti, qui se contente du peu que lui accorde ses choix dans un monde où le fric fait encore sa loi, bataillant sans cesse contre des gens hostiles que trop souvent l'alcool a rendu mal habile, qui cherchait sans trouver quelque chose de différent, mais là bah comme ici se trouvent les mêmes gens.
E continua K, siamo oltre le 18, 18 e quasi 4 minuti di venerdì 5 giugno. È giunto il momento di parlare di videogiochi e lo facciamo con Matteo Lupetti. Bentornato con noi, Matteo.
Buonasera, grazie a voi.
Dunque, oggi partiamo dall'idea che, vabbè, siamo in un'epoca in cui le grandi produzioni videoludiche sembrano un po' in crisi. Diciamo, negli ultimi anni si vedono meno videogiochi colossali ad altissimo budget, quelli che prima erano molto più frequenti. E in generale sembra che l'industria del videogioco sia un po' stanca. Però le idee nuove ci sono e si trovano soprattutto in quel grande mare che è quello degli sviluppatori indipendenti. E oggi infatti noi andiamo a raccontare un gioco indie di uno sviluppatore portoghese, se non sbaglio, che però ha molto, esatto, di interessante. Dillo tu di cosa si tratta, Matteo.
Sì, intanto il titolo, che è Pantalassa, che vuol
Pantalassa.
Dire tutto oceano, tutto mare. Un tempo esistevano, un tempo tutti i continenti erano uniti, c'era una Pangea e c'era anche dall'altra parte un unico oceano, una Pantalassa. E questo videogioco, che in realtà non è ambientato nel passato, ma è ambientato, diciamo, nel futuro, è un po' spoiler, ma lo dico, è ambientato in un grande oceano. Lo studio è portoghese, si chiama Meia Calça, o Mezzi Pantaloni, per dire, il nome se lo sono scelti un po' a caso, dicono loro. Ed è un videogioco in cui esploriamo un oceano per noi alieno, per il personaggio principale è un oceano alieno, in qualche maniera per noi che siamo esseri umani risulta un pochino più familiare, perché sembra proprio il nostro oceano ma visto in un futuro remoto. Ecco, questa è la situazione. Noi siamo un'intelligenza artificiale in un corpo che non le appartiene più, che non le apparteneva. Si trasferisce questa intelligenza artificiale da un dispositivo in avaria in un altro corpo artificiale, lì incontra una seconda intelligenza artificiale, anche lei non si ricorda nulla. Insieme, condividendo questo corpo, queste due intelligenze artificiali esplorano un mondo subacqueo fatto di creature, di pesci, ma anche di altri robot, forse cyborg, forse quel che resta dell'umanità, e in un'avventura che è molto inizia con grande di tematiche ecologiche, quindi comincia a parlare di ecosistemi. Verso la fine, anche se è un piccolo spoiler, ma secondo me interessante, verso la fine queste tematiche poi diventano anche, si alzano e assumono alcuni contorni di ispirazione gnostica. Quindi le domande che inizialmente questo grande ecosistema che ci coinvolge tutti acquistano anche, diciamo, degli aspetti spirituali. Il ritorno all'ecosistema che ci unisce tutti diventa, verso man mano che si va avanti nel gioco, sempre più simile a un ritorno verso un mondo spirituale che unisce tutte le anime, ecco.
Mi sembra quindi che, insomma, sia un gioco dove la dimensione narrativa prende un po' il sopravvento rispetto al cuore ludico, al meccanismo del gioco, che è una cosa... Ti lascio parlare, scusa.
Sì, no, è proprio un gioco, tecnicamente è un'avventura. Avventura è un termine un po' strano nei videogiochi, perché avventura sembra che sono quei giochi in cui si corre, si spara.
Invece è un'avventura grafica, proprio come quelle degli anni 90, insomma.
Esatto. Invece è un'avventura grafica, si chiama un'avventura, questo è proprio un falso amico, perché vengo da un videogioco degli anni 70 che si chiama Colossal Cave Adventure, avventura nella caverna colossale, che è un preciso gruppo di caverne nel Mammoth Cave in Kentucky. E siccome Colossal Cave Adventure finisce con Adventure, i videogiochi ispirati a Colossal Cave Adventure si chiamano avventure. Quindi, però, sono videogiochi puzzle. Esploriamo ambienti, risolviamo puzzle, ci sono un sacco di codici da trovare, bisogna capire come funziona, bisogna scoprire, identificare tutte queste specie marine, bisogna scoprire come attirarle, quali alimenti preferiscono, poi studiarle, poi capire come alcuni codici sono nascosti magari all'interno dei comportamenti, delle caratteristiche di quelle creature per aprire altre zone del mondo. Quindi ci si muove, si chiacchiera con i personaggi che incontriamo, si risolvono puzzle, ecco, questo è, e intanto si attraversa questa storia. Le avventure grafiche per anni sono stati il dominio della trama, delle storie nei videogiochi, hanno una grande occasione di raccontare storie.
Certo, dai tempi d'oro della LucasArts in giù. Possiamo dire però che ci sia stata proprio una piccola rinascita di questo tipo di giochi, avventure grafiche, punta e clicca si diceva una volta, proprio a livello di sviluppatori indipendenti negli ultimi anni, perché appunto costano poco ma permettono di fare anche grandi cose se uno ha una buona penna, una buona capacità di scrittura.
Sì, c'è stato un periodo proprio di decadenza di questo genere che un tempo era molto forte e oggi stanno tornando, sia perché effettivamente sono economici, sia perché sono un modo per raccontare trame. Naturalmente sono totalmente reinventate. Questa è un'avventura grafica con un aspetto visivo tutto suo, contemporaneamente molto retro. Sembra di guardare, se avete presente Winamp, quei sistemi di visualizzazione e di gestione dei file audio che andavano a fine anni 90, inizio anni 2000, questa estetica primissimi anni 2000, molto anche con questa interfaccia molto invadente, che occupa un sacco di spazio, bisogna premere un sacco di tasti, tirare un sacco di leve, sembra tutto molto, molto fisico a volte. Quindi ci sono questi richiami retro, e poi in realtà è tutto ripensato, ecco, per un'epoca contemporanea. Non ci sono quegli enigmi un po' folli che esistevano all'epoca. Chi giocava alle avventure grafiche degli anni 90 si ricorderà che a un certo punto bisognava proprio entrare nella mente perversa dell'autore per riuscire a reinterpretare quegli enigmi. Certo. Qua c'è tutta una diversa logica, molto più raffinata, però c'è anche proprio questo spirito di recupero di estetiche e di ricombinazioni di estetiche del passato.
E dunque, grazie mille Matteo Lupetti, vorrei solo ricordare che se volete Pantalassa è disponibile per PC su Steam. Grazie Matteo.
Grazie a voi.
Siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora dell'ultimo giorno di questa settimana con K e con noi c'è Iari Bernasconi. Ben ritrovato Iari, è sempre un piacere sentirti.
Ma ciao Michele, buonasera, buongiorno a tutte e tutti.
Allora Iari, se capisco bene, oggi
sì?
Partiamo da una tua neonata idiosincrasia di cui mi stavi parlando
sì.
Prima fuori onda.
Esatto, guarda, mi piace un po' l'idea che K possa anche essere una sorta di séance de doléance, no? Un luogo in cui portare i propri rimostranze.
Non troppi, speriamo.
Michele Serra come valido complemento alla psicanalisi, potremmo dire. Vabbè, per farla breve, io abito appena fuori Berna, no? E per tornare a casa, se non sono in bicicletta, prendo i trasporti pubblici. E attenzione, più specificatamente, quella vera icona svizzera che è l'auto postale.
La posta, certo.
Vera icona svizzera, la posta. Non lo dico io, ma la piattaforma About Switzerland, promossa dal Dipartimento Federale degli Affari Esteri, che aggiunge, non senza miele, in Svizzera gli autopostali con la loro inconfondibile livrea gialla e quel clacson a tre suoni che si riconosce al primo istante sono parte della nostra vita quotidiana. Fine della citazione e della vena ironica, o forse no? Beh, succede che da qualche mese, quando prendo l'autopostale, gli schermi pubblicitari all'interno dell'autobus non alternano più la pubblicità e le notizie, peraltro abbastanza sommarie, dell'aggregatore now.ch, ma propongono dei contenuti del Blick, no? Il famoso giornale scandalistico. Certo. Ora, non che now.ch fosse illuminante, ma si è passati da notizie, diciamo pure anonime e rapide, a questa pseudo-informazione sensazionalistica di un tabloid. E quindi io, un po' così fra nani, ballerine e canzoni, come cantava Guccini, certo. E l'ennesima foto di coppie VIP che si sono lasciate, ma poi no, ma poi in fondo sì, e in definitiva non si può presumere che in futuro la relazione, eccetera, ecco, io mi sono irritato.
Ah, no, quindi questa idiosincrasia è qualcosa di reale?
Sì, sì, è reale, quasi fisico, capisci?
Senti, ma se vogliamo andare oltre e provare, come dire, a trasformarla in qualcosa di più concreto, perché poi, cioè, al di là di questa avversione istintiva che appunto fa parte di quelle cose che non possiamo controllare, tu sei una persona razionale comunque, Iari.
Sì, no, no, diciamo che mi sarebbe piaciuto finire qui il mio K, attaccando così, però in realtà per vincere, no, questo mio intimo fastidio mi sono informato un po' su questi schermi per lo più pubblicitari, scoprendo cose che forse chi ascolta già conosce, ma riassumendo possiamo intanto dire questo, che si tratta di dispositivi DU, dove DU non è purtroppo un'onomatopea fumettesca né lo Yabba-Dabba-Doo di Fred Flintstones, ma una sigla anglofona che sta per Digital Out of Home.
Ah, D-O-O-H.
Insomma, fuori casa. D-O-O-H,
chiaro.
Che io già pronunciavo DU perché da anglofono quasi, sto scherzando naturalmente. E questo digitale fuori casa corrisponde in soldoni alla pubblicità sugli schermi digitali in spazi pubblici. E già qui intuivo che la mia piccola ricerca non avrebbe avuto così degli effetti distensivi, no? Sulla mia irritazione. Le cose stanno così. Gli schermi presenti dentro l'autobus sono gestiti anche per il contenuto da un partner esterno alla società autopostale, e che è la società Live Systems, che però fa comunque parte del gruppo della Posta Svizzera, che ricordo è società anonima al 100% però di proprietà della Confederazione. Live Systems è tecnicamente partner di Swiss Post Advertising. Cosa è successo dal 1 gennaio 2026? Beh, che Live Systems ha firmato un accordo col gruppo Ringier, proprietario quindi del Blick, e quindi dall'inizio dell'anno il Blick, e poi va detto in seguito altre testate del gruppo come l'Illustré o la Schweizer Illustrierte, propongono contenuti per, sì, catturare l'attenzione di chi viaggia in autopostale e in altri trasporti pubblici, va detto mentre io rosico.
Senti, possiamo direi di arrivare a una conclusione di questa piccola inchiesta, cioè alla fine si sarà trasformata questa idiosincrasia in una riflessione.
Sì, no, vabbè. Sì, non voglio proprio scherzare per tutto il tempo, diciamo. Conclusioni, va detto, poche per la verità. Se non che, devo dire, ancora una volta sono un po' tornato a interrogarmi sul così delicato confine che esiste fra il mondo della pubblicità e quello dell'informazione. È chiaro che questi schermi sull'autopostale sono dei supporti pubblicitari, ma perché allora non propongono solo inserzioni pubblicitarie? La risposta è ovvia, perché bisogna attirare l'attenzione di chi sta viaggiando. Ecco l'idea di farlo con delle notizie in tempo reale, quindi con l'informazione. Solo che a questo punto l'informazione diventa uno strumento qualunque, no? Poco importa il contenuto, importa la capacità proprio di catalizzare, no? L'attenzione. risultato la presenza di una testata scandalistica travestita da aggiornamento informativo, e io non ho nulla contro il Blick, no, finché resta nell'ambito dell'intrattenimento e nel mondo dei tabloid, ma penso sia un po' pericoloso quando una testata scandalistica, appunto, viene considerata, anche solo, diciamolo, per sufficienza e per semplificazione, ma come una normale testata di informazione indipendente. A maggior ragione, credo, oggi, 2026, mentre difendiamo con le unghie, coi denti, proprio quotidianamente, l'informazione e il giornalismo di informazione. Se fossimo nel settore privato ci sarebbe purtroppo poco da dire, ma siccome l'autopostale è un'azienda pubblica, così come indirettamente lo è, appunto, lo dicevo prima, chi gestisce questi schermi all'interno degli autobus, beh, vorrei che ci fosse almeno maggiore coscienza sull'importanza di difendere un'idea forte, ecco, di informazione e giornalismo di informazione, anche appunto quando deve andare a braccetto con la pubblicità. Ecco, questa è la mia unica e piccola conclusione.
Sì, sì, beh, poi facciamo sempre fatica, perché noi appunto notiamo le cose della contemporaneità, ci pensiamo sopra e poi le cose cambiano, arriva il futuro e chissà cosa riserverà. Io ricordo quella famosa scena di Minority Report di Spielberg in cui Tom Cruise è rincorso dalle pubblicità mentre gira per la città, mentre in realtà fugge per la città.
Cosa sarà il futuro? Citavamo prima Guccini, lui nella stessa canzone che citavo diceva: le lotterie, l'unica fede in cui sperare, no?
Vabbè. Grazie mille, Iori Bernasconi, ci risentiamo presto.
Grazie a te, grazie Michele, un saluto a tutte e tutti. We'll be right back.
18:26, K finisce qui la sua settimana. Saluto e ringrazio Lucia Bentoglio in redazione, Michele Serra al microfono, un saluto da parte mia. Da lunedì K sarà nelle mani di Sandy Altermat, tra poco naturalmente c'è Modem, e ora però The Band.